Mouse nine to ten. Allora, sì, l'argomento che ho scelto è la valutazione, non mi fa ridere. E penso che principalmente ci siano tre domande, tre quesiti fondamentali che sono come, quando e perché valutare. La bibliografia che ho utilizzato, lo dico adesso nel caso qualcuno volesse andare a vedere, è quella del PowerPoint della professoressa Paoletti, il progetto valutazione di Benvenuto Giancomo Antonio, che c'è su Moodle, e poi l'enciclopedia Treccani. Prima di iniziare bisogna chiarire due concetti: che cosa vuol dire valutare e che cosa vuol dire competenza. Allora, valutare viene dal verbo latino, lo sappiamo tutti, valitus, participio passato, e significa dare un prezzo oppure stimare. Però la domanda è, si può dare un prezzo a una persona, cioè si può valutare, stimare una persona nel senso di quantità? La competenza invece, avevamo visto la definizione, che non so come si pronuncia, Michele Pellerei o
Pellerei,
che è un pedagogo italiano, qui la cito, è una capacità di far fronte a un compito o a un insieme di compiti mettendo in moto e dirigendo, diciamo, le nostre risorse umane, intellettive, affettive, che sono quelle, diciamo, più interne, e quelle esterne, che sono appunto per esempio i materiali che studiamo, le lezioni, via dicendo. Avevamo fatto un excursus con la professoressa riguardante la docimologia, che è dunque lo studio sistematico degli esami e delle valutazioni, ed è nata più o meno all'inizio del Novecento per una questione che iniziano ad esserci vari cambiamenti nel sistema scolastico italiano, soprattutto con l'introduzione della scuola di massa negli anni 60, e iniziano ad esserci una serie di quesiti che riguardano prevalentemente la validità dei giudizi che vengono fatti, e dunque da qui nasce tutta una serie di teorie, correnti, diciamo, pedagogiche o anche psicologiche, che studiano le disfunzioni. Le disfunzioni sono appunto tutte le distorsioni che vengono dopo che una persona fa un giudizio o una valutazione su un alunno. Vabbè, qua giusto per avere riferimento, avevamo parlato dell'esperimento di Pieron, comunque, che aveva preso un tot di docenti che avevano corretto varie prove del baccalaureat francese, e aveva visto che facendo correggere le stesse prove a diversi docenti venivano fuori dei risultati completamente diversi. Dunque già qui possiamo capire che un altro argomento fondamentale della valutazione è la soggettività del singolo individuo. Allora, la prima distinzione necessaria da fare è tra il termine misurazione e il termine valutazione. Vabbè, come vedete scritto lì, è un processo antecedente in cui si acquisiscono informazioni sugli apprendimenti degli allievi, e poi la valutazione è un processo successivo in cui si esprime un giudizio sulle informazioni ricavate. Però, faccio una parentesi, vero che sto dicendo che sono uno un processo antecedente e l'altro un processo successivo? Mi contraddico da sola, nonostante io l'abbia scritto. Sono due fasi di uno stesso processo. Non bisogna vedere questi due termini come dei termini antitetici. Ciò vuol dire che la misurazione riguarda tutta una serie di procedimenti, cioè diverse fasi, come può essere la stimolazione dell'apprendimento, la registrazione di materiali, la misurazione e poi infine il giudizio, mentre la valutazione interviene anche durante la misurazione. Dunque non è per forza che la valutazione avviene solo dopo una misurazione, sono due cose che vanno in contemporanea, se dico delle cose sbagliate.
Beh, aggiungerei che comunque lei deve avere già un'idea di valutazione in mente, no? Quando, no? Cioè, in questo senso vedrei quasi in contemporanea, no? Cioè, uno ancora prima di misurare deve capire quali sono gli aspetti che hanno un valore che lei vuole apprezzare,
sì.
Perché se non c'è questo, cioè non è che uno osserva e basta,
no, sì, certo.
Ha già un'idea di quello che vuole trovare quello che osserva.
Sì, infatti poi dopo vedremo che ci sono vari tipi di valutazioni. E comunque nella misurazione l'unica cosa da tenere ben presente è che ci sono degli elementi che influiscono nella misurazione, che possono essere qualitativi, dunque la scelta degli elementi da sottoporre per esempio a uno studente, e anche quantitativi, cioè quanto si sottopone a misurazione un alunno, cioè per esempio i compiti in classe, le interrogazioni. Dunque ricordiamoci elemento qualitativo e quantitativo. Allora, a cosa serve la valutazione? Sì, possiamo dire che ci sono dei lati positivi e dei lati negativi. Vabbè, dare un effettivo feedback all'alunno è una cosa che comunque, per quanto mi riguarda, anche secondo la mia esperienza personale, è molto utile, perché soltanto tramite una valutazione io posso capire effettivamente come sto andando, in che direzione, se ho assunto le cose che ho studiato oppure no, e soprattutto poi anche le conseguenze di questo, cioè ricompensare l'apprendimento delle conoscenze acquisite e verificare il proprio metodo di studio, nel senso che la valutazione mi dà anche un'idea molto precisa del metodo che io ho utilizzato, che può essere il metodo classico di fare degli schemi così, piuttosto che stare ad ascoltare dei video, come abbiamo visto nelle Flipped Classroom. Cioè ci sono tanti tipi poi di apprendimento, però vedere se quel tipo di apprendimento va bene sia per il singolo dal punto di vista personale che per una classe intera. Allo stesso tempo ci sono dei contro, nel senso che come facciamo a stabilire la validità di un giudizio? E qui intervengono le famose distorsioni di cui parlavamo all'inizio. Ci sono tre distorsioni principali, che sono legate alla soggettività e poi agli effetti che abbiamo studiato, abbiamo visto insieme. Principalmente ci sono l'effetto di alone, di contrasto o stereotipo, pigmalione. Ce ne sono anche altri, diciamo, io mi sono concentrata su questi tre perché sono forse quelli che abbiamo riscontrato di più anche nella nostra vita di studenti. E queste distorsioni è evidente che sono proprio un eccesso di soggettività del docente o diciamo di una persona che dà un giudizio, in questo caso del docente. Questi effetti sono stati non proprio teorizzati, però sì, sono stati teorizzati da De Lanchere, che è sempre un pedagogista belga, un pedagogo belga, che ha fatto degli studi riguardanti, diciamo, concentrati sul fatto di sottrarre la teoria e la prassi, diciamo, pedagogica all'approssimazione e dunque all'arbitrio di una singola persona, creando dei canoni fissi, dicendo questi sono degli effetti e sono delle distorsioni di un giudizio. Prendiamo l'effetto, per esempio, alone, riguarda soprattutto il fatto di sopravvalutare le risposte di un alunno durante un'interrogazione, per esempio legato a fattori esterni, no? Un ragazzo bello oppure una bella ragazza. Io, per esempio, per mia esperienza, sono stata colpita dall'effetto alone, nel senso che avevo una professoressa che mi diceva che assomigliava a una donna angelo, poi però diciamo che non era proprio molto gentile nelle valutazioni, nel senso che gli sarebbe anche piaciuta fisicamente, ma poi mi dava 4 lo stesso. Dunque proprio non è stato per niente positivo. Sì, molto. Però invece parlando di cose un pochino più pratiche, l'effetto alone si verifica anche in cose più banali, per esempio l'estetica della scrittura. Se un professore vede che c'è un compito che è scritto male, parte già prevenuto in partenza, e questo invece è, ci sono stati studi che lo hanno invece sfatato come mito, perché non vuol dire che chi scrive male o presenta male un compito non ha le idee più chiare invece di chi scrive molto, in modo molto ordinato, composto, mettendo le virgole, i punti. Poi c'è un altro effetto, che è l'effetto Pigmalione, che riguarda appunto l'adeguamento degli studenti alle aspettative del professore, cioè un docente che ha grandi aspettative su un gruppo, in realtà magari quel gruppo così di partenza non le dimostra queste aspettative, poi però siccome viene forse anche incentivato talmente tanto dal professore che alla fine le valutazioni finali rispecchiano quello che era l'aspettativa iniziale del docente. Un'ultima cosa, ci sono altri diciamo, tipi di distorsione che riguardano invece il lato più personale di un professore, che sono per esempio l'indulgenza, cioè l'effetto di mamma chioccia, sono tutti i miei studenti, tutti carini, li ho formati io e dunque passano tutti l'esame. Questo succede di solito più verso, cioè, elementari, medie, liceo, poi all'università, siccome sono classi molto più grandi, questo effetto non si può più ritrovare, non si ritrova più. Oppure la severità o il pregiudizio, per esempio il fatto che magari uno sa da altri professori che il ragazzo non va bene in determinate materie, allora dice, beh, ma allora non può andare bene anche nella mia, no? Se in fisica vai male non puoi andare bene in matematica, che non è vero, perché io in fisica ero abbastanza brava, ma in matematica invece no. Dunque, ecco quello che anticipava la professoressa, che ci sono vari tipi di valutazioni. Allora, io mi spiace, ho fatto uno schema molto basic, se volete ve lo faccio passare. Come vedete ci sono tre tipi di valutazione: la valutazione formativa, sommativa e della qualità dell'istruzione. In realtà ce ne sono molti di più, nel senso che c'è una valutazione dei prerequisiti, che è anche chiamata programmazione didattica, nella quale un insegnante fa una valutazione molto approssimativa all'inizio di un corso, magari per stabilire anche un po' quello che sarà il piano didattico, per esempio, durante l'anno, per capire, per adattare un po' i bisogni. A me viene in mente che, per esempio, di letteratura tedesca ha cambiato il nostro programma quest'anno perché ha capito che avevamo tutte saperi, venivamo tutte da, con dei prerequisiti molto diversi, e allora ha scelto di fare un programma molto più generale, più che scegliere un programma molto nello specifico, dove c'era bisogno di avere dei prerequisiti. Poi c'è una valutazione formativa, che è una valutazione intermedia invece, nella quale, come c'è scritto lì, fornisce un'informazione continua su come l'allievo, diciamo, procede nel suo apprendimento anche. Infine c'è una valutazione sommativa, che è una valutazione finale, nella quale, che forse è il momento anche più di alto rischio, dove si rischia di dare poi quel famoso giudizio che non rispecchia veramente tutto l'iter dello studente. E infine una valutazione analogica, che è quella della qualità dell'istruzione, che riguarda soprattutto anche l'individualizzazione dei materiali e dell'apprendimento. E nello schema, come potete vedere, non è né all'inizio né alla fine, cioè si collega, lo schema si legge così, no? Prima la valutazione dei prerequisiti, poi c'è la valutazione formativa, che è una valutazione intermedia, infine la valutazione sommativa, cioè quella finale, e poi c'è una valutazione della qualità dell'istruzione, che riguarda proprio quello che ho detto. Dunque, cioè, è una valutazione molto analogica dei materiali utilizzati, del tipo di apprendimento, del percorso sostanzialmente. Dunque, la domanda è: come si risolve questo problema della valutazione, il fatto che ci siano questi elementi di soggettività, piuttosto che a tutti gli effetti e le distorsioni di cui abbiamo parlato prima? Allora, ci sono... inizio a rispondere alle mie prime tre domande del mio PowerPoint: come, quando e perché. Risolviamo prima il come. Abbiamo visto che ci sono varie tipologie di prove, no? Per rispondere a vari stili di apprendimento. Quelle più classiche sono il test, le interrogazioni, i temi, quelle classiche su cui penso che, adesso non so, forse lui no, perché magari non è italiano, però... infatti, però noi principalmente abbiamo utilizzato queste prove in Italia, no? Il problema di queste prove è che sono troppo soggette alla soggettività del docente che corregge, quindi per cui oggigiorno si prediligono delle prove strutturate. Che cosa sono queste prove strutturate? Hanno dei pro e dei contro, nel senso che i lati positivi delle prove strutturate è che non ci possono essere equivoci, dal punto di vista, quando uno corregge una prova strutturata, prove strutturate sono, per esempio, mettiamo le domande a scelta multipla, vero o falso, domande di completamento, fill in the gap, per esempio, quello che si studia o che avete di sicuro fatto per l'apprendimento di alcune lingue, alcuni esercizi di questo tipo. Il fatto è che non ci possono essere equivoci quando si corregge una di queste prove, perché o è vero o è falso, non è che può essere vero, ma cioè vengono strutturate in modo che ci sia una risposta unica, dunque che non ci sia per niente la soggettività del docente che possa infierire nella valutazione. In più c'è il lato positivo, a differenza per esempio di un'interrogazione, che tutti gli studenti vengono messi e sottoposti alle stesse domande, dunque non c'è l'idea di dire ma lui ha avuto una domanda più facile della mia, per questo ha preso un voto più bello. No, avete tutti avuto le stesse domande, dunque c'è anche, diciamo, una parità in qualche modo delle possibilità. Però ci sono anche dei limiti in queste prove strutturate. Il limite è che di solito si utilizzano soprattutto in ambito tecnico-professionale. Infatti noi che studiamo lingue va bene fino a un certo punto, perché l'esercizio come il fill in the gap presuppone anche già dei prerequisiti, perché se uno non sa una lingua, inizia da zero, fare il fill in the gap non ci riesce, perché non sa proprio neanche il vocabolario. Come fai a riempire uno spazio di una frase se non hai il vocabolario zero? Oppure il fatto che non si adatta a tutti i tipi di intelligenza, che è un altro argomento che si sviluppa molto ultimamente. Per esempio, io so che mia mamma, essendo insegnante di sostegno, mi dice che queste prove strutturate non permettono alle persone più creative, dunque meno logiche, di esprimere bene il loro sapere. E questo è un grosso limite comunque, anche se è vero che questa è una prova che si sta utilizzando molto e che forse sarà una prova del futuro, ha dei lati negativi e secondo me delle lacune che non risolvono completamente il problema, diciamo, della possibilità di essere giudicati nel modo giusto. Ecco. Poi, come si valuta? Utilizzando dei criteri. I criteri sono principalmente tre: quello assoluto, del confronto e riferito all'individuo. Quello assoluto viene chiamato assoluto perché è indipendente da confronti o riferimenti con risultati delle misurazioni di altri alunni, e soprattutto è basato su dei modelli prefissati. Ciò vuol dire: non ci sono errori di grammatica, il dettato vale 10, mettiamo, oppure se una domanda non ha avuto una risposta, allora la prova non può essere sufficiente. Questi canoni che il professore decide, perché non ci sono dei canoni proprio stabiliti, però sono delle regole che magari vengono prestabilite all'inizio di un anno accademico, immagino anche in sede di consiglio di dipartimento. Poi c'è il criterio del confronto, che invece è l'opposto di questo qui, perché viene invece sottoposto in qualche modo, si sottopone invece al giudizio, al confronto con un altro soggetto, con un gruppo, no? Guarda l'andamento del gruppo e dice: ma lui forse rispetto al gruppo poteva andare così, ma no, dunque c'è un'influenza da parte di questo criterio. Infatti di solito sì, ci sono professori, si sente che ci sono professori che guardano i risultati di tutti gli allievi per trovare qual è la soglia dove mettere la sufficienza, no? Perché mettiamo che correggi tutti i compiti e vedi che si aggirano tutti tra il 18, il 19 e il 20, è chiaro che forse la tua soglia è troppo alta, cioè le tue aspettative sono troppo alte se tutti stanno andando nello stesso modo. Se invece ci sono, per esempio, ho trovato dei grafici su internet, adesso non li ho riportati, però dove si vedevano dei picchi dove c'erano 3 o 4 persone che prendevano dei voti altissimi e poi una media di persone che ristagnava dal 20 al 25. Anche questo vuol dire comunque ti dà un feedback sul tuo modo di insegnare, che c'è qualcosa che non va, perché probabilmente riesci ad arrivare a solo ad alcune persone, ma la maggior parte rimani forse si rimane in superficie, non riesci ad entrare veramente in contatto con l'alunno e dunque a spiegare nel giusto modo quello che poi riguarda la tua materia, diciamo, in questo caso. Infine c'è il criterio riferito all'individuo, che è appunto adatto a uno solo e si riferisce invece solo alle possibilità e alla capacità del singolo individuo. Secondo me è il migliore, però è il più difficile da applicare, perché questo vuol dire che il giudizio viene espresso, facciamo un esempio: Paolo, secondo me il suo tema, lui non poteva fare di più di così. No? Ha dato il massimo, oppure secondo me, per come Paolo lo conosco, dunque vuol dire che si sta riflettendo su tutta la storia di Paolo, su tutto il percorso, l'iter didattico di questo alunno, secondo me non è andato molto bene, poteva fare di più, oppure no, è giusto, lo trovo abbastanza giusto, non penso che potesse fare tanto di più, oppure dire proprio non lo so, secondo me non ci siamo proprio, perché lo studente non ha capito niente di quello che io gli ho detto, però e continua a non capire niente. Dunque si prende in esame non la singola prova, ma il singolo percorso, che è un po' quello che di solito almeno io mi sono sentita dire. Poi però rispecchiare veramente, dare un giudizio non su una singola prova ma su tutto un percorso è una cosa molto complessa secondo me, perché magari la prova è andata male, cosa che può capitare, però il percorso è positivo, nel senso che è in crescendo. Magari la prima prova era un 2, questa prova è un 5, però comunque tu sei andato in crescendo in queste varie fasi. E il professore, secondo me, un bravo professore, deve tener conto del, comunque della tua crescita, anche se rimane insufficiente,
sì,
diciamo.
Sì,
ecco, secondo me questo è un po' l'obiettivo del bravo insegnante, soprattutto al liceo. Poi all'università magari posso capire che non c'è la possibilità di fare un intero percorso, perché i corsi sono più brevi, non tutti hanno i corsi annuali, e ci sono corsi che durano 2 mesi e non conosci neanche gli alunni magari in una classe di 100 persone. Però fino al liceo invece secondo me è forse una delle prerogative dell'insegnante tener conto di tutto quello che riguarda l'alunno, non per forza i lati personali, ma sicuramente quello che riguarda il primo giorno che l'hai visto, in che la prima valutazione fatta, la valutazione iniziale, fino all'ultima valutazione, e vedere quanto è cresciuto, dove si è perso, qual è stato il momento più critico o quando ha toccato l'apice. Adesso parliamo invece di quando e perché si valuta. Allora, quando era quello che vi ho anticipato già prima, cioè la valutazione iniziale, che ha uno scopo diagnostico, cioè vuol dire che serve appunto al consiglio di classe, per esempio per il liceo, o al consiglio di dipartimento, perché fornisce delle informazioni necessarie sugli alunni, soprattutto per elaborare appunto questa programmazione, diciamo, didattica. E poi anche per scegliere quali tipo di metodologie e strumenti utilizzare durante un corso. Poi abbiamo la valutazione intermedia, che ha uno scopo formativo, come abbiamo detto, ed è una funzione molto più orientativa, però è orientativa in ambi i sensi, nel senso sia per il docente che per l'alunno, perché permette al docente di capire come sta andando il suo corso, e dunque vedere se come spiega, i materiali utilizzati sono utili all'apprendimento o no, deve cambiare metodologia, e all'alunno per capire se sta seguendo i ragionamenti oppure se non ha capito niente fino ad adesso del corso, e dunque fare magari delle ricerche alternative in entrambi i casi. Infine abbiamo la valutazione finale, scusate, scopo sommativo, mancherebbe, che verifica i risultati complessivi, diciamo, della conclusione del percorso formativo. Perché? Perché non c'è molto da spiegare nei perché. Preventivare il risultato del percorso, nel senso che la valutazione comunque abbiamo detto che è una cosa non finale, non unicamente qualcosa che si fa alla fine di un corso, ma si fa in itinere. Secondo me è più utile così, perché effettivamente può preventivare il risultato finale di uno studente. Se uno fa anche delle piccole prove intermedie o comunque per esempio delle presentazioni per verificare che più o meno uno abbia una bussola su quello che ha fatto nel percorso di un corso, non molto bello, mi scusi, può aiutare comunque nel risultato finale. Chiarire il processo di apprendimento, sicuramente sì, perché una valutazione ti dà comunque una risposta secca di quello che è stata la tua scelta nello stile anche di come tu hai studiato, e serve soprattutto anche all'insegnante. Secondo me non è vero che quando uno dice ma la valutazione colpisce lo studente, ma colpisce anche l'insegnante, perché se la valutazione è negativa vuol dire che tu come insegnante, per quanto mi riguarda, hai sbagliato, c'è qualcosa che non va, cioè non è una bella cosa. Io non ho mai capito i professori che sono contenti di dare brutti voti, ma vuol dire che il tuo, cioè tolti le eccezioni degli alunni che non studiano, però vuol dire che come tu spieghi non funziona e non è una bella cosa. E infine rendere conto appunto delle scelte prese e migliorare i processi di apprendimento. Che soluzioni ci sono? Allora, le soluzioni sono messe in ordine cronologico, nel senso che l'autovalutazione è qualcosa che si fa comunque già da un bel po' di anni e riguarda soprattutto delle griglie di valutazione che gli insegnanti utilizzano. Per esempio la mia professoressa al liceo la utilizzava per quanto riguardava i temi, cioè aveva delle griglie che ci ha fatto anche vedere la professoressa, mi sembra, solo che erano diverse per argomento, dove c'erano vari criteri, contenuto, forma, argomentazione, con tutto. Insomma, erano tutte spiegate con tutte delle descrizioni molto dettagliate e lei a fianco scriveva i punteggi. Tu sapevi che 4 era il punteggio massimo, faceva poi la somma per arrivare a 10, insomma, e questo era il tuo voto. Personalmente non sono molto favorevole all'autovalutazione seguendo queste griglie, perché secondo me manca sempre qualcosa in queste griglie, anche negli esami, qualsiasi esame di lingua, First, IELTS, DELF, DALF, DELE, seguono questi criteri, no? Se voi guardate B1, B2, C1, C2, tutti questi esami seguono dei criteri, no? Sa argomentare, non sa argomentare, sa sostenere, parla con fluidità, non parla con fluidità. Sì, ma anche lì come fai a dirlo in base solo a una prova senza aver mai sentito parlare più volte questa persona? Cioè io mi sono sottoposta sia ad esami di lingua inglese che di lingua tedesca che di lingua francese, e ci sono state volte che il voto sinceramente non penso che rispecchiasse obiettivamente quello che era la realtà dei fatti, cioè quanto io sapessi concretamente la lingua, perché... Sicuramente quello che posso contestare di più è il voto che ho preso di francese, uno degli ultimi livelli di lingua, è stato un voto bassissimo, proprio se il massimo è 100 mi sembra di aver preso qualcosa come 66, però non posso assolutamente dire che il mio livello di francese sia così, così basso, cioè poco sopra il sapersela cavare. Perché? Perché queste prove appunto seguono questo tipo di griglie e utilizzano delle metodologie che non ti dicono che sai la lingua. Io sono estremamente contraria, mi spiace, a questi tipi di prove, perché penso che siano soltanto un grosso business, ma spesso incontro persone che hanno un sacco di certificazioni ma che poi non sanno la lingua come devono, o come il livello che gli viene attestato, che gli è stato attestato. E dunque non sono particolarmente contenta, anche perché sono esami tutti basati su strane sfumature, ci sono 4 risposte che sembrano tutte uguali, però per una virgola allora hai sbagliato, no? Fatte apposta per metterti nel panico, ma la lingua non è questo, cioè non si basa su quante mele ha mangiato Paolo e come le ha mangiate, mordicchiandole o rosicchiandole, solo per capirci. Le valutazioni in itinere invece sono qualcosa che io ho sperimentato di persona e invece sono molto favorevole alle valutazioni in itinere, perché penso che ci permettano un monitoraggio costante del percorso del docente e dello studente. Innanzitutto ti permettono di avere più possibilità per passare un esame, perché comunque quando hai in un corso 3 o 4 prove è più facile, perché mettiamo che una prova non vada proprio benissimo, hai sempre la possibilità di recuperare. Infine secondo me sono meno stressanti, perché avere l'idea di avere l'esamone a fine corso dove hai 5 volumi, dal punto di vista, cioè quello stress secondo me non è molto favorevole, mentre... avere delle valutazioni piccole, magari su piccole porzioni di programma, stressa proprio di meno il cervello da certi punti di vista. Infine c'è la rubrica, o la rubrica, dipende come la pronunciamo, che sono appunto queste, lo sviluppo dell'autovalutazione, delle griglie valutative che avevamo visto insieme, sono proprio dei criteri con cui viene valutato il singolo soggetto.
Posso interrompere un attimo? Perché lei parla di autovalutazione?
Sì, autovalutazione non è... No, no, sono io che ho dimenticato un pezzo in realtà. Nel senso che l'autovalutazione...
Lei riceveva una valutazione da parte della sua insegnante.
Sì.
In una griglia in cui c'era scritto qualche criterio,
sì.
Meglio, peggio, però non era un'autovalutazione.
No, ecco, quello che ho dimenticato di dire è che invece ho ricevuto delle autovalutazioni in altri ambiti, non da parte della professoressa di italiano, ma per esempio per quanto riguarda materie come inglese, francese, abbiamo fatto dei lavori di gruppo dove avevamo queste schede di valutazione e la professoressa ci dava un voto senza dircelo e alla fine dell'interrogazione o del compito ci faceva compilare queste schede e ci faceva 5 o 6 domande chiedendo: secondo te sei stata performante, hai risposto, hai toccato i temi di cui abbiamo parlato, sì, no, c'erano una scala di valori dall'1 al 10 e dovevi crocettare e secondo me quelle sono state utili, ma fino a un certo punto, perché comunque ci sono delle persone che sanno autovalutarsi e altre che palesemente non sanno perché pensano di aver fatto molto bene, invece poi magari ricevevano il voto della professoressa, lei guardava la scheda di autovalutazione e diceva: qualcosa che non va, perché lei magari aveva messo tutti 10 e la professoressa le aveva dato 6,5, il che vuol dire che allora non sei veramente conscio del tuo sapere o di come lo hai esposto.
Dei criteri proprio scritti?
Sì, cioè, anche forse quello era proprio così, era una prova.
Sì, vabbè, in che senso?
Infatti per quello...
Quello,
sì, no? Ho messo la rubrica perché invece è appunto un po' l'evoluzione di queste schede, di non solo di autovalutazione, ma anche delle schede dei criteri di cui ho parlato prima della mia professoressa, perché sono molto più complete, molto più dettagliate. Io per esempio sono andata a vedere quelle che c'erano dentro un libro di preparazione per un esame di tedesco ed erano sì, fatte molto bene e soprattutto riguardavano criteri diversi a seconda della materia o della situazione, nel senso che a seconda che fosse per esempio un ascolto orale, dunque un listening, oppure un writing o una presentazione orale, c'erano per ogni prova criteri diversi, cioè vuol dire che comunque sono stati pensati, mentre spesso capita che più o meno siano sempre le stesse griglie con gli stessi criteri applicate a cose diverse. E secondo me questo è un po' una mancanza.
Sì, per quanto magari uno può dire che lo scopo del mio corso è più generale, no? Che non.
Sì.
Quindi se riesco a riferire le prove a quegli scopi,
sì,
cioè,
sicuramente.
No, ma è solo per dire che chiaramente questo della valutazione è sempre un processo di divenire, no?
Cioè, sì, no, di sicuro, io non dico che siano le nuove soluzioni, quelle che abbiamo valutato insieme e che io ho testato sono queste, non credo che nessuna di queste sia proprio quella del futuro giusta. Sicuramente le valutazioni in itinere sono qualcosa che io penso che dal punto di vista anche forse che tengono più conto del carico di studio del singolo studente e che permettono una divisione del lavoro molto più pratica, perché anche al liceo in Italia hai ogni giorno per un tot di materie tantissimi compiti, ma i professori secondo me non si interrogano su proprio la quantità di tempo che abbiamo per fare quelle cose, cioè neanche dividessimo il giorno in diviso 6 non avremmo comunque ancora tempo, io mi ricordo le nottate per fare tutti i compiti, fare tutte le versioni e lo stress secondo me è molto molto alto. Dunque, allora, io ho intervistato delle persone, ho chiesto appunto delle opinioni, vabbè, questo appunto è sulle prove strutturate, e vabbè, non me ne voglio niente altro.
Io sono Giulia, una studentessa al quarto anno nella facoltà di medicina e chirurgia di Torino, e vorrei parlare delle prove strutturate. Prove strutturate che sono una nuova realtà nella scuola italiana, nell'università italiana, ma che soprattutto nelle facoltà scientifiche. Io ne ho fatte moltissime, anche il concorso per accedere alla facoltà è un concorso, un test a crocette, invece io ho trovato molta difficoltà in alcuni test, compreso per esempio il concorso di ammissione alla scuola di medicina e chirurgia, in quanto le domande, risposta multipla, erano pensate così tanto per mettere in difficoltà lo studente, da metterlo davvero in difficoltà anche quando si sarebbero preparato. Anche quando si è sicuri di una cosa, ma si viene posti davanti a un dubbio, a un ragionevole dubbio, è facile sbagliare. Quindi, sinceramente, non ho trovato utile e corretto, e la maggior parte delle volte che mi sono confrontata, i giudizi che ho ricevuto non rispettavano la mia preparazione, per quanto riguarda le prove di esame, comunque dei giudizi dati in base solamente a questo tipo di test. Quello che invece posso dire è davvero utile sia al professore che all'allievo, e che da noi usano molti professori, è utilizzare questo tipo di test come una sorta di ammissione all'esame. Io ho moltissimi esami in cui viene prima effettuata una prova scritta di questo tipo, che dunque consente al professore di correggerla velocemente, in cui è sufficiente ottenere un tale punteggio, una sufficienza in questo tipo di prova per accedere all'esame orale. In questo modo l'esame orale, la preparazione viene affrontato, ovviamente il professore ha molto più tempo a disposizione, avendo effettuato già una scrematura, diciamo, degli studenti grazie a questo tipo di test, e quindi il professore ha più tempo da dedicare allo studente. Lo studente può conoscere il testo di preparazione senza presentarsi ad una prova orale, che è sempre psicologicamente più impegnativo che presentarsi ad una prova scritta, con la dovuta serenità di essere comunque adeguatamente preparato, e questo, devo dire, l'ho trovato estremamente utile. Questa quindi è stata un'esperienza per quanto riguarda questo tipo di prove, e in questi casi mi è sempre sembrato aiutare sia i professori che gli studenti, e devo dire che consente ai professori, soprattutto per quanto riguarda gli esami universitari, molto ampi, quindi con programmi impegnativi, di affrontare più argomenti anche avendo a disposizione poco tempo, purtroppo è normale in grandi facoltà. E quindi questa è stata la mia esperienza.
Già, in questo video comunque io non ho detto niente, no. Ho chiesto semplicemente un'opinione.
Sì, qual è la domanda?
No, ho chiesto di parlare delle loro esperienze universitarie liceali, no, in qualche modo. E comunque già qui possiamo notare, tornando al concetto di prova strutturata, i pro e i contro, la rapidità per esempio di un professore nel correggere un compito scritto, che comunque a medicina sono studenti, classe da 200 persone, dunque avere un test dove tu hai vero o falso, non c'è niente da, puoi utilizzare, diciamo, puoi dare per fortuna un ruolo anche per esempio agli assistenti, che possono correggere i tuoi compiti senza bisogno di vabbè, sì, la medicina so che hanno molte più risorse, e comunque il lato positivo di fare una scrematura, come ha detto lei, dunque vedere già se ti puoi presentare all'orale, dove sarà poi in realtà il vero esame, dove ci sarà un confronto col professore, però tu hai comunque una piccola prova d'ingresso prima, e questo ti impone di studiare già per tempo e di non arrivare all'esame, che magari anche un mese dopo, completamente privo di cognizione sulle tematiche, le possibili domande o gli argomenti principali, che a medicina comunque penso che sia abbastanza impegnativo. E posso andare avanti o devo chiudere? Perché no. Mi dispiace molto per gli occhiali, sono particolarmente. E qui invece abbiamo l'opinione di un insegnante sulla valutazione. Sì, sempre se ce la facciamo. No, non ce la facciamo. Molto bene. Thank you. Li proviamo.
Io sono Andrea.
Pieno.
No. No.
Come va?
È come se non ci fosse filmato.
Ma io in realtà.
Prima c'era, no?
Sì. Sono abbastanza sicura che ci fosse. Il problema è che io posso farmi vedere il filmato ma non qua, oppure
sì,
si può connettere. No, posso farmelo vedere dal
ci sono diversi fattori che concordano.
persona che è stata sia da un lato che dall'altro, e che probabilmente in qualche modo ha risentito di vari influssi, perché comunque non c'è più nessun problema, posso dirvi la sua età, ha più di 60 anni, ciò vuol dire che quando ha studiato tutto quello di cui abbiamo appena parlato, soprattutto queste nuove prove strutturate, criteri di soggettività, iniziavano ad essere argomento interessante per la pedagogia. Invece adesso è forse uno degli argomenti principali. Un'altra cosa su cui vorrei porre l'accento è il fatto che anche lui, pur non sapendo niente, ha parlato di fasi della misurazione e della valutazione a modo suo, chiaramente, però ha detto: sì, ciò che conta per me è che la persona abbia capito, dopodiché ci sono varie fasi prima di dare un giudizio finale, che è soltanto la sintesi, ha proprio detto, di tutto un percorso. Dunque, questo già ci fa capire che non è una cosa semplice dare una valutazione a una persona.
C'è una riflessione comunque, no? Magari anche chi non si è occupato della tematica in modo così strutturato, diciamo,
sì.
Ma comunque se ha una sensibilità, no? Riesce a esaminare la propria esperienza e a vedere quali sono le lacune, i progetti, i aspetti più problematici.
Sicuramente.
Ma è piaciuto questa cosa che ora su due casi, no? Ma comunque si faccia questa grande differenza tra la rappresentazione della scuola media superiore e la rappresentazione all'università. Per cui comunque c'è il suo insegnante, comunque fate male, no? Perché nessuno mi ha mai portato per bene.
Beh, devo dire che allora con me saremo a tre, perché pure io ho avuto dei voti, delle valutazioni completamente diverse tra liceo e università. Ma sostanzialmente diversi.
Non so se siete d'accordo, comunque un'altra chance, no? Cioè, i 5 anni del liceo sono un po' più rigidi, no? Come contenuti. E invece quando vado all'università, intanto io scelgo,
io
sono un po' più matura,
certo.
Quello che piace a me. Se sono un po' fortunata in una facoltà che mi consente anche di movimento, no? Per cui posso scegliere il docente, il posto, cioè, credo che poi magari uno si trova di fronte a dei docenti che non lo convincono da questo punto di vista, e tuttavia c'è uno sforzo, no? Di fare delle valutazioni che siano più centrate su aspetti condivisi anche, non so,
sì.
È difficile. Specialmente delle facoltà, non si deve parlare tante facoltà, non esistono altrimenti nei corsi di laurea che hanno tanti studenti, no? Cioè la valutazione è l'aspetto critico.
Beh, sicuramente è più difficile anche in università dove il numero di studenti è maggiore. Infatti, come diceva anche la prima intervistata, c'è poco tempo poi in sostanza all'orale, all'esame, dunque vengono fatte due domande su un programma vastissimo e giustamente ti sembra di non essere, cioè che tutto quello che hai studiato non viene riconosciuto, perché due domande su un programma vastissimo, può essere anche che la sfortuna vuole che tu proprio quelle due cose non le sapevi, ma tutto il resto invece sì. Come si fa a valutare un esame che, non so, magari riguarda un libro di 2000 pagine con due domande, cioè 20 minuti di interrogazione? Perché? Perché sono tantissimi gli studenti, qui si entra in un discorso più complesso, di poche risorse, dunque poco tempo per valutare anche l'apprendimento del singolo. Però da questo punto di vista qua poi ne risente tantissimo lo studente, o ne risente oppure ne gode, però prima o poi verrà il momento del giudizio vero, in cui magari prendi anche 30 un esame, ma in sostanza non sai niente di quell'esame lì, perché io comunque ho visto anche questo succedere all'università, persone che hanno preso 30 o non per forza 30, ma dei voti molto alti, per fortuna o semplicemente così per bontà del professore, poi però magari quello che diceva anche il professore, che magari è un pochino più cinica come cosa, però spesso oggigiorno ci lamentiamo del livello degli insegnanti al liceo perché sono poco formati, perché hanno fatto pochi esami, pochi corsi. Io per esempio posso dire che sicuramente mi lamento dei professori di lingua che ho avuto al liceo, che non sapevano neanche scrivere in francese e scrivevano cose alla lavagna sbagliate, così tutta la classe le copiava e cioè, non capivano neanche che così inducevano a sbagliare non una singola persona ma tutta una classe. Mi sembrano degli errori abbastanza impegnativi, cioè nel senso... Vabbè, concludiamo con questo brevissimo video dove c'è questa persona invece che parla di una sua esperienza personale. Il video è un po' comico, mi dispiace, ma alle elementari, e dunque qui si parte già su un giudizio che in realtà non è proprio un giudizio, vedremo, non è un voto, però come può influenzare. Dal video forse non si capisce la serietà della persona, però lei mi ha raccontato che veramente sua madre le disse che lei aveva l'angoscia di andare a scuola il giorno in cui c'erano queste valutazioni e che pregava che fossero positive addirittura. Dunque, come può essere influenzato, diciamo, un bambino già da piccolo?
Io vorrei parlare a proposito delle valutazioni nelle scuole elementari. Penso che, in quanto ancora persone in formazione, i bambini delle scuole elementari non debbano essere valutati con un voto, ma per quello che ognuno riesce a fare. Io mi ricordo in particolare che la nostra maestra metteva semplicemente come valutazione un sì e un no. Il momento, le giornate che si prendeva quel no, erano giornate molto difficili perché si veniva valutati, si veniva definiti con quel semplice metodo di verifica in cui o eri uno o eri l'altro, o eri giusto o eri sbagliato. E i bambini più in difficoltà si sentivano quel no addosso e mi ricordo che era molto umiliante prenderlo anche per i voti. E penso in particolare che quando si è piccoli non si possono avere delle valutazioni così nette, ma bisogna vedere a seconda delle capacità e della velocità di apprendimento del bambino. Anche non ritengo neanche esauriente la valutazione, ma sicuramente più utile quando si cresce, mentre la scuola elementare non trovo la minima utilità se non una sorta di timore, qualcosa di traumatizzante.
Ecco. E dunque anche qui comunque si percepisce il fatto che la valutazione ha sempre più un'accezione negativa che positiva quando si è bambini fino alle elementari, ma io comunque anche azzarderei le medie, che c'era, io comunque ho fatto le medie con il giudizio, dunque buono,
sempre
sufficiente.
Giudizio.
Sì. C'era molto l'idea, soprattutto quando si è piccoli, che tra ragazzi non si capisce, lo scherzo, la presa in giro è molto più facile, perché quando si cresce io non faccio neanche caso, cioè non facevo neanche più caso poi a quanto aveva preso il mio vicino, o se era andato male oppure no, cioè anzi forse era un motivo per dire vabbè dai, siamo sulla stessa barca, è andata male. Invece quando si è piccoli, secondo me, può creare, adesso sul serio, poi dei veri blocchi psicologici. A me li ha creati lo stesso anche al liceo, però diciamo che ai soggetti più piccoli, secondo me, può creare veramente questo effetto un po' di timore, di angoscia. E niente, questa è la fine della presentazione.
Bravo, molto interessante. Ci sono domande? Riflessioni sulle vostre esperienze di valutazione, dalla sua descrizione venuto fuori, diciamo, che da una parte c'è un anelito a migliorare, no? Fare cose più meno soggettive, e poi però dopo è venuto fuori un altro aspetto molto rilevante, che è la sofferenza. La sofferenza causata da una valutazione, soprattutto quando è così categorica, no? Sì, no? Mentre soprattutto cioè, come diceva lei, la caccia al migliore, e poi imporre una valutazione invece di come uno strumento di conoscenza, cioè di loro informazioni, no?
Sì, sì.
Che
certo.
Il Grimbe, nella sua accezione più condivisa, è avere informazioni di che succede se io faccio un'accettazione. Questa informazione mi consente di valutare se ho fatto bene, male, se devo fare qualcos'altro, cioè è neutro in un certo senso, è un'informazione che può avere poi un effetto positivo sul mio comportamento, perché mi sono trovato bene, ma la scuola dovrebbe fare la differenza, no? Cioè io prendo dei ragazzi e li riconsegno. Alla fine devo aver cambiato qualcosa, se io li prendo come erano e li faccio uscire uguali, quindi con tutte le loro errori, io ho fallito, no? Non ho fatto quello che dovevo fare, no? Cioè la scuola dovrebbe essere un luogo di trasformazione sociale, di trasformazione delle conoscenze, di acquisizione, e anche un luogo protetto per fare esplorazioni.
Sì, quindi...
cioè io al suo lavoro non posso sbagliare, ma forse anche sì, ma insomma non sono un dottore, non sono un chirurgo, so anche veramente sbaglio, ma a scuola dovrebbe essere un luogo sicuro, dove io provo, vedo cosa succede, se sbaglio, se non sbaglio, è significativo, io imparo.
Poi secondo me anche far vedere che anche il docente sbaglia è qualcosa che dà più sicurezza all'alunno, nel senso che non deve essere visto solo come il personaggio che non sbaglia mai, che ha sempre la verità in tasca, anche perché ci sono poche materie sulle quali si può dire che il sapere è chiuso e non si va più avanti, non ci sono degli sviluppi, non ci sarà un momento in cui si contraddirà quello che magari il docente stesso ha affermato. Io non so, quando incontravo degli docenti che facevano degli errori, magari anche più forse legato alle lingue, apprezzavo anche l'umiltà in qualche modo di dire scusate, ho sbagliato, ho detto una cavolata, ma proprio così, in modo anche forse giocoso, di modo da far capire che l'errore è qualcosa di accettabile, invece io per quanto riguarda la mia esperienza è sempre visto come qualcosa che allora mette alla gogna, no? Se hai sbagliato, se hai detto qualcosa che non bisognava dire, l'hai detto nel modo sbagliato. Certo che l'arte oratoria, il sapere si può migliorare, ci si può esporre in modo più formale, meno informale, a seconda delle situazioni, però secondo me c'è sempre l'unica cosa che deve essere sempre tenuta da conto quando si insegna è che se fossimo già nati imparati, se sapessimo già parlare bene, esporre bene, parlare 5 lingue, conoscere tutta la matematica, non andremmo a scuola e non ci sarebbe il ruolo dell'insegnante. E secondo me è forse anche per questo, non perché poi io abbia la mira di diventare un insegnante, però sostengo che essere insegnanti è sicuramente uno dei 3 lavori cardine della vita, perché sono 3, uno è il medico, uno è il contadino e poi c'è l'insegnante, uno ti dà da mangiare, uno ti cura, uno ti insegna. Senza l'insegnante non ci sarebbe neanche il medico, probabilmente l'unico è il contadino, per cui secondo me proprio la scuola italiana, anche l'altra volta che dicevamo bisognerebbe fare una riforma o modernizzarla in questo senso, no? Per esempio con queste famose prove strutturate, prove in itinere che tutto il resto dell'Europa ormai adotta tranne che noi in Italia, riguarda proprio anche forse la mentalità di come si deve insegnare, con che scopo, a che scopo, e non è uno scopo solo del dire, anche forse dal punto di vista. Tra le ultime, mi dispiace, faccio solo una postilla, non ho parlato, tra le ultime soluzioni c'era scritto nessun voto. Io quell'approccio lì lo valuto in modo molto positivo, perché Scrivere semplicemente ammesso o non ammesso o valutato positivamente, approvato per quanto riguarda un esame, toglie tutto quel lato che è il voto. Ciò vuol dire che tu studi unicamente per il tuo piacere, non per ottenere qualcosa indietro, il che è un senso molto, secondo me, umile dello studio e dell'apprendimento, perché io pure non ci riesco ancora a studiare solo unicamente per il mio piacere o per la mia utilità futura, ma perché voglio qualcosa in cambio, no? Un riconoscimento. Però secondo me invece la scuola dovrebbe andare verso quella direzione, cioè instillare l'idea di conoscere perché è utile a te stesso, non perché è utile per farlo vedere agli altri, perché da quel punto di vista lì allora anche la valutazione è inutile, secondo me.
Sì, penso che il piacere di così studiare, di imparare, poi non so, non ci ho pensato, immagino che c'è cioè, chi piace, chi no, sono come altre cose.
Sì, non neanche un po' dei gradi della scuola, cioè magari un atteggiamento di questo tipo potrebbe andare bene alle elementari, alle medie,
sì,
alle superiori, però poi a un certo punto ci vuole una misura anche per capire qual è la cosa in cui sei veramente bravo e puoi investire, ed è inevitabile che ci vuole un voto. Perché se no non riesce a capire fino in fondo quanto sei bravo.
Ma cioè, io vedo, no? Finché il voto è informativo, cioè è sì, guarda, tu in questa prova, no? Hai fatto, cioè 10 risposte da dare, queste 3 le sbagliate, quindi non è fatto particolarmente bene, puoi guardare se non sei sbagliato e magari un'altra volta non è meglio. Cioè se non è punitivo, se non è un giudizio, l'informazione di per sé non fa male, no? Cioè magari non è contento di aver sbagliato, però cioè, finché è una segnalazione delle cose che non è saputo fare, è un lavoro che lavora sull'autovalutazione. Per l'autovalutazione c'è cioè la capacità di rendersi conto cosa uno sa. Ne abbiamo parlato qualche volta, abbiamo detto che noi non siamo molto bravi a autovalutarci, cioè a dire sì, ecco, mi sono accorta che ho fatto certi sbagli, anche perché se ci fossimo accorti che era sbagliato non avremmo fatti, no? Ovviamente. Qui al di là della situazione in cui uno semplicemente non sa rispondere e quindi cioè zero, no? Ma negli altri casi l'autovalutazione è facile. Quindi avere informazioni va bene, no? Però dovrebbero essere informazioni che servono in un processo di scoperta. Vediamo cosa non so fare, vediamo cosa posso fare per acquisire conoscenze e poi la prossima valutazione magari non è meglio, no? Oppure no, certe cose proprio non riesco, non so, cioè sono tutte informazioni su di me.
Sì, no, ma infatti io non dico che siano negativi, sono positivi, sono quello che oggi chiamiamo i goals, per esempio. Cioè nella formazione adesso tutte queste prove hanno degli scopi finali, no? E stanno mutando lo scopo, non è solo più l'idea di rendere bene perché è bello, ma lo scopo personale dell'alunno, qual è il tuo scopo? Per esempio nelle lingue è una cosa molto utile, la vuoi parlare bene, vuoi scriverla bene, vuoi parlarla e scriverla bene? Io non dico che non sia utile la valutazione, tutt'altro, solo penso che debba seguire una direzione più, diciamo, forse umana e improntata,
sì,
su un certo tipo di scopi, più che quella di solo fare del pressing su una persona e dirle tu, cioè il voto non è la persona, ecco, cosa che secondo me invece siamo ancora lontani.
Siamo un po' lontani, sì. Allora magari appunto uno cerca di non far notare le sue deficienze, non fa domande, non dice non ho capito, no?
Cioè, non è un bel... Sì, che però poi non aiuta l'apprendimento o lo sviluppo anche,
certo,
del singolo.
Però penso che tutti abbiamo avuto anche degli insegnanti che avevano un stile un po' diverso rispetto a questo.
Sì, sì, sì.
Cioè avevano avuto no? Degli insegnanti molto valutativi in senso negativo, quindi classificatori, e invece poi magari degli altri insegnanti che appunto utilizzavano il voto, cioè la valutazione, no? Magari negativa, che poi dipende dal consegnato, un po' a volte dipendono dalla longevità della cosa e dalle conoscenze precedenti delle persone che se non sanno certe cose hanno difficoltà a dire. E comunque tutti questi elementi fanno parte del mio processo di miglioramento come insegnante. Che non è semplicemente andare lì a dare un po' e poi dopo. Beh, insomma, allora uno si preoccupa un po' di più di subito valutare, insomma, una cosa di sé, cioè gli faccio due domande, però abbiamo bisogno anche dei suggerimenti positivi, no? Cioè lei diceva facciamo un test per risposte chiuse per scremare, no? Perché anche da soli vedete che non sapete, no? Tutte cose, quindi dovete studiare di più. E quindi poi ho più tempo per interrogare chi ce l'ha fatta a fare queste cose di base. È un tipo di selezione che posso fare all'università.
Sì. Forse è meglio utilizzare la prova strutturata.
Cioè, usarla però per dire voi non mi interroga neanche perché non sapete niente.
No, nel senso che magari come nuovo modo di affrontare la validità di una valutazione, il fatto che abbiamo detto per esempio alle interrogazioni orali, no? Le famose interrogazioni orali sono proprio secondo me la cosa più... cioè che in cui si rischia di utilizzare la soggettività tantissimo, perché magari anche in base alle famose distorsioni di cui abbiamo parlato, non lo so, anche all'università, ma al liceo, cioè la prima interrogazione va abbastanza bene e poi magari il professore tiene a mente quel modello lì per poi dare sempre più o meno tarare livello sugli altri, o in meglio o in peggio. E dunque... cioè si creano tutti dei fattori esterni che poi condizionano, magari non avere più domande, allora rifarle, e quello che magari l'aveva già sentita ce l'ha già pronta, sono cose che poi sono anche le famose ingiustizie di cui gli studenti parlano, no? Ma non è giusto, perché a te ha fatto la stessa domanda, la sapevi già benissimo, hai risposto bene, invece a me ha fatto una domanda sulla clausola, non so, di diritto, eccetera. Quello è proprio molto rischioso, secondo me, l'interrogazione orale. Cioè, è un bel modo per far esprimere lo studente e sicuramente migliorare le sue capacità di esposizione, però lì, per quanto mi riguarda, ho avuto pochissime dimostrazioni di persone che proprio sono state brave e hanno separato quello che è il loro parere personale sulla persona che hai davanti, che il fatto è che è sempre un soggetto che valuta un altro soggetto, e dunque è inevitabile nell'essere umano che non scatti immediatamente un pregiudizio. Appena vedi una persona ti scatta, figuriamoci nel momento in cui devi valutare ciò che sa. Non ha ancora parlato e io certe volte mi sono già sentita osservata in un certo modo e ho detto... partiamo bene. Mi sono seduta a un'interrogazione e ho detto non vedo questo professore molto convinto su di me come persona. Invece ci sono state volte che ho avuto a che fare con dei professori che magari non hanno guardato quanto sapevo, ma hanno apprezzato il fatto che loro non avessero bisogno di chiedermi, di tirarmi fuori le informazioni, che io le dicessi di mia spontanea volontà, facessi da sola dei collegamenti intratestuali, intraletterari, insomma, secondo, adesso questa era una materia come filologia, dunque si potevano fare molti collegamenti, però lui ha detto, io premio, sì, chiaramente il fatto che sapessi, perché se non sapevo non prendevo quel voto, però è stato molto interessante il fatto che lui abbia premiato più
l'esposizione, non soltanto ciò che sapevo, perché durante l'interrogazione io non sapevo un argomento e lui mi ha fatto ragionare sul momento proprio alla cattedra, facendomi uno schema e chiedendomi di spiegargli le cose, e io palesemente ho sbagliato, ma mi sono autocorretta facendo tutto un procedimento. Dunque c'è stato proprio l'interesse del professore nello spiegare quella cosa e che io la capissi, non che ottenessi solo il mio voto. Sì, però per me è stato utile, perché così ho capito quella cosa che non avevo capito.
In fondo è un momento di rapporto individuale, no? Che non semplice.
Forse è l'unico, perché l'università siamo talmente... qui è un caso...
siamo pochi,
però di solito sì, è in tanti e non ha, si ha l'opportunità di parlare singolarmente col professore dei propri problemi o di come uno... ha visto la lezione.
Certo, è che magari insomma non è che il quarto d'ora uno impara tutto.
No, vabbè.
No, ci vorrebbe altri momenti, no, di questo confronto.
Sì, questo, sì.
Ci vorrebbero così delle interazioni più frequenti. Bene, altre cose per
non avessi potuto sentirle le tue